Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi anche in regia con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, Paola Brai alla console. La prima parte di questa puntata di Radio 3 Mondo è dedicata alla situazione in Bielorussia, dove continuano le proteste di massa dopo le elezioni presidenziali del 9 agosto, vinte ufficialmente con l'80,1% dei voti dal presidente Alexander Lukashenko, in carica dal 1994, definito pochi giorni fa dal quotidiano francese Le Monde l'ultimo dinosauro dell'era sovietica. La sua principale avversaria, Svetlana Tikhanovskaya, ufficialmente avrebbe ottenuto solo il 10% dei voti, ma secondo un riconteggio la leader dell'opposizione, che ora si trova in esilio in Lituania, sostiene di aver ricevuto almeno il 60% dei voti. Nelle ultime ore c'è apprensione per la sorte di un'oppositrice di Lukashenko, l'attivista e musicista Maria Kolesnikova, che secondo diverse testimonianze, ne abbiamo parlato anche questa mattina in rassegna stampa, era stata prelevata da alcune persone ieri mattina in una strada di Minsk. Ecco, ci sono stati degli sviluppi in queste ultime ore, ma le notizie sono ancora confuse e la dinamica dei fatti non è ancora chiara. Secondo l'agenzia ANSA, i membri del Consiglio di coordinamento dell'opposizione bielorussa, Maria Kolesnikova, Ivan Kravtsov e Anton Rodrenkov, sono passati attraverso la dogana al confine con l'Ucraina. Questo è quanto dichiarato alla TASS il portavoce del Comitato di Confine di Stato bielorusso. Confermiamo che hanno passato il controllo al valico di frontiera di Aleksandrovka alle 4 del mattino, che Kolesnikova poi però sarebbe stata arrestata. Questo è quanto riporta anche il canale televisivo Belarus 1. Sul sito della BBC troviamo qualche dettaglio in più, perché qui la notizia è che appunto queste tre persone, Kolesnikova, Kravtsov e Rodenkov, sarebbero arrivati alla frontiera con l'Ucraina, erano a bordo di un'auto, di una BMW, e quando si è avvicinata al confine quest'auto avrebbe accelerato e poi la Kolesnikova sarebbe stata spinta fuori dall'auto, che poi ha proseguito verso il confine. Quindi la Kolesnikova sarebbe stata arrestata e le altre due persone invece avrebbero raggiunto l'Ucraina, dove però sarebbero state fermate e il loro destino ancora incerto. Insomma, queste sono le notizie un po' confuse, cercheremo di capire un po' meglio questa situazione. Poi nella seconda parte del programma parleremo della situazione nei Balcani, in particolare dell'intesa o presunta nuova intesa tra Kosovo e Serbia, che hanno firmato un accordo definito storico tra virgolette la settimana scorsa sotto l'egida di Trump, un accordo firmato alla Casa Bianca che verte soprattutto su questioni economiche, ma il presidente statunitense lo ha definito un importante progresso storico nelle relazioni dei due paesi. Cercheremo di capire se è davvero così. Vi lascio il numero a cui potete mandare le vostre domande, i vostri commenti, il 335-5634-296.
Я Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарика. Сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе». За последние 3 месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет. Вместе мы собрали почти 500 000 подписей. Вместе мы защищали наши голоса и вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и за наше будущее.
Questa è la voce di Maria Kolesnikova, che presentava la nascita del partito Vmeste Insieme. Noi per parlare di Bielorussia questa mattina abbiamo due ospiti, Ekaterina Dziudziuk, coordinatrice dell'Associazione Bielorussi in Italia. Buongiorno Ekaterina.
Buongiorno.
Benvenuta a Radio 3 Mondo. Io saluto anche Rosalba Castelletti, giornalista di Repubblica, esperta di Russia. Buongiorno Rosalba.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, comincerei subito con Rosalba Castelletti, perché questa mattina Repubblica pubblica un'intervista, un incontro, il racconto di un incontro tra Rosalba Castelletti e la dissidente scomparsa Maria Kolesnikova, la flautista contro il dittatore, virgolette, impossibile fermare la protesta, è più forte del singolo, me inclusa. Ecco, Rosalba Castelletti, prima di tutto volevo chiederti se hai qualche dettaglio in più sulla sorte di Kolesnikova, a parte le notizie che ho letto all'inizio.
Sì, diciamo che al netto delle notizie diffuse dalle autorità bielorusse, che sono molto da prendere con le pinze, forse la versione più verosimile della faccenda ce l'ha data il vice ministro degli interni ucraino, il quale ha spiegato che i due colleghi di Kolesnikova, Kravtsov e Rodnienkov, non avrebbero attraversato il confine volontariamente, come era da immaginarsi, ma sono stati letteralmente espulsi, deportati dalla Bielorussia, e definisce loro un allontanamento forzato dal loro paese natale. Invece la Kolesnikova non avrebbe raggiunto l'Ucraina solo perché ha strappato deliberatamente il suo passaporto e quindi le guardie di frontiera l'hanno respinta. Da allora è stata presa in carico dalle autorità bielorusse, purtroppo non ne sappiamo molto di più, i colleghi, i pochi rimasti ancora a Minsk, hanno provato a mettersi in contatto con lei, finora senza successo.
Ecco, quindi insomma una situazione ancora confusa e incerta. Ecco, Rosalba Castelletti, puoi raccontarci chi è appunto Maria Kolesnikova, proprio anche visto che hai avuto modo di incontrarla, e raccontarci chi è questa oppositrice, che poi è anche una musicista, una flautista in particolare.
Sì, diciamo che appunto la sua vocazione è la musica, lei ha 38 anni, quindi è molto giovane, e negli ultimi 12 anni ha vissuto più a Stoccarda in Germania che in Bielorussia, esibendosi appunto in concerti col flauto e promuovendo vari progetti culturali. E l'anno scorso, mi ha raccontato, ha fatto la conoscenza di Viktor Babarika, che era considerato il candidato favorito alle presidenziali quando lo scorso maggio ha deciso di correre contro Lukashenko.Ui era l'ex presidente di una banca filiale del colosso russo Gazprom, e quindi la sua candidatura era molto appetibile non solo per l'opposizione, perché appunto era finalmente un'alternativa a Lukashenko, che domina il paese da 26 anni, ma era appetibile anche per l'establishment. Lei l'ha conosciuto perché l'anno scorso insieme hanno fondato un hub culturale, una fabbrica di Minsk, e quando poi la pandemia ha bloccato tutti i suoi concerti, quindi la sua agenda, e Babarika appunto ha annunciato la sua discesa in politica, lei ha deciso di far parte del suo team e ha assunto il ruolo poi predominante quando Babarika e il figlio sono stati arrestati per presunti reati finanziari. È diventata lei la manager della campagna elettorale, il volto appunto del team dell'ex banchiere. Mi ha raccontato già un obiettivo del team di Babarika, che se lui non fosse riuscito a correre avrebbero cercato di unirsi attorno all'unico candidato dell'opposizione ammesso, se mai ce ne fosse stato uno. C'è stato appunto la Tikhanovskaya, che Lukashenko ha messo la corsa perché donna e quindi la considerava meno pericolosa, ed è stata quindi proprio la Kolesnikova a dire uniamoci tutti attorno a lei e a creare quel trio che è ormai molto popolare di donne, ossia lei come rappresentante di Babarika, l'oppositore in carcere, e la Veronika Tsepkala, moglie di Valery Tsepkalo, altro oppositore che aveva provato a correre ma che era stato costretto all'esilio, e poi l'unica candidata ammessa, ossia la Tikhanovskaya, moglie del blogger Sergei Tikhanovsky, che si trova pure lui in carcere.
Ecco, grazie a Rosalba Castelletti per questa testimonianza, per averci raccontato chi è Maria Kolesnikova. E adesso, prima di passare a Caterina Zuzyuk, vogliamo farvi sentire il sonoro di alcune delle manifestazioni che ci sono state in questi giorni da parte dei bielorussi in Italia.
Только если мы будем все вместе, мы сможем победить эту диктатуру.
Vinceremo uniti. Io ne sono certa.
Хочу, чтобы Беларусь была свободная, чтобы были справедливые, прозрачные выборы.
Это преступный режим, он должен уйти.
Господи, помоги нам. Я молюсь все время Богу и Божьей Матери, чтобы помогли белорусскому народу.
Живе Беларусь!
Вива Беларусь!
Живе Беларусь!
Живе вечно!
Живе Беларусь!
Sentite in sottofondo ancora queste voci appassionate, molte donne. Sono le voci dei bielorussi in Italia. Torniamo a Ekaterina Dziudziuk, coordinatrice dell'Associazione dei bielorussi in Italia. Ecco, volevo chiedervi, voi siete soprattutto siete un gruppo giovane, nato se non sbaglio a giugno, e quanti siete?
Siamo nati come un gruppo Facebook a fine giugno, per precisione il 22 di giugno, con lo scopo di fare le manifestazioni di solidarietà in Italia. Ad oggi siamo a più di 800 iscritti, di cui membri attivi, ma in realtà siamo sparsi in tutta l'Italia, quindi tutta la gente che viene alle nostre manifestazioni sono anche iscritti al nostro gruppo. Abbiamo continuamente le nuove iscrizioni e soprattutto c'è stata un'impiccata dopo le elezioni del 9 di agosto. Devo dire che la violenza con la quale il regime ha reagito contro le manifestazioni pacifiche ha innescato una reazione anche nella diaspora. Abbiamo avuto nuovi iscritti che fino a quel momento lì magari seguivano un po' le notizie da casa in maniera superficiale, perché si erano già rassegnati. Abbiamo lo stesso presidente per un quarto del secolo e non è mai cambiato niente, nonostante le proteste che ci sono sempre state in questi anni. Ma nel 2020 la situazione è diventata molto particolare, è come se tutti i bielorussi fossero diventati una mente collettiva. Anche la diaspora bielorussa all'estero, io ho visto gente unirsi in tutto il mondo. In Italia appunto abbiamo creato il nostro gruppo, Associazione Bielorussi in Italia. C'erano già dei gruppi Facebook che erano fatti per i bielorussi, però quando... Io direi che lo spartiacque è stato l'arresto di Viktor Babarika, almeno per me è stato così, perché quando è uscita la notizia del suo arresto il 18 di giugno, mi sono subito resa conto che la situazione sarebbe diventata quella che effettivamente è diventata. Quindi e molte persone hanno sentito la stessa cosa. Abbiamo cominciato a cercarci per uscire in piazza in Italia con le nostre bandiere bianco, rosso, bianche, per esprimere la solidarietà con chi è a casa, giusto per fare un po' di sostegno morale, che in realtà aiuta, non costa niente, ma tira su il morale e dà la forza ai nostri connazionali di continuare la lotta. Ecco.
Ecco, sì, ho visto una sua intervista, lei ha detto: noi bielorussi siamo sempre stati un popolo poco coeso, ma sì. Insomma, questo arresto di Babarika ha rappresentato una svolta, no? Quindi adesso c'è questa coesione. Ecco, volevo chiedervi, voi fate anche rete con le associazioni dei bielorussi presenti anche in altri paesi in Europa o fuori dall'Europa? Come vi tenete in contatto? Pensate a iniziative comuni, a parte le manifestazioni con le bandiere?
Sì, siamo in contatto con le altre diaspore e ci coordiniamo per le iniziative, non soltanto le manifestazioni. Le manifestazioni sono sempre importanti, ma sono un po' passate in secondo piano, perché il nostro scopo principale adesso è di mantenere viva l'attenzione della gente in tutto il mondo alle situazioni in Bielorussia. È naturale che l'attenzione dei mass media cali dopo un po'. Siamo già a un mese dalle elezioni, quindi è normale che ci siano un po' meno notizie magari. Però è proprio quello che consentirebbe al regime di agire impunito e all'oscurità dell'opinione pubblica mondiale. Infatti questo fine settimana, solo domenica, hanno arrestato 633 persone alle manifestazioni pacifiche, e bisogna dire che le manifestazioni in Bielorussia hanno sempre avuto carattere estremamente pacifico. Non è stata bruciata neanche una macchina, non è stata spaccata neanche una vetrina, tranne questa domenica, quando la polizia ha fatto irruzione in un locale a Minsk, spaccando le vetrine con i manganelli, perché aveva visto entrare dentro alcuni manifestanti. Quindi la violenza finora l'abbiamo vista solo ed esclusivamente dalla parte delle forze dell'ordine.
Ecco, Caterina Ziuziuk, Josep Borrell, l'altro rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, ha chiesto la liberazione immediata di tutte le persone detenute per motivi politici arrestate sia prima che dopo le elezioni presidenziali falsificate del 9 agosto. Ecco, voi come bielorussi, appunto presenti in Italia e in altre regioni d'Europa, che cosa vi aspettate dall'Europa? E poi lei in particolare che cosa si aspetta eventualmente anche dal governo italiano?
Noi dal governo italiano, i bielorussi dell'Italia vorrebbero supporto nella nostra causa, vorremmo che il governo italiano sostenesse l'Europa nelle iniziative antiregime, magari prendesse una posizione chiara e netta nei confronti del regime di Lukashenko. L'Europa, io spero, non cali l'attenzione al problema, perché non è un problema interno della Bielorussia adesso, è diventato un problema dei diritti umani universali. Assistiamo a un vero e proprio genocidio in Bielorussia. Ci sono già alcuni morti, sono vittime delle repressioni, non sappiamo il numero certo, secondo varie fonti sono 6 o 7 persone, e vorrei anche dire che le autorità bielorusse non hanno aperto neanche un'inchiesta dopo l'esplosione di violenze del dopo elezioni, però hanno aperto... Certo. Molte indagini contro i manifestanti, quindi vediamo che sono di parte, chiaramente.
Sì. Ecco, quindi chiedete che possa continuare questa pressione diplomatica sul governo bielorusso. Un'ultima domanda, Caterina Ziuzio, che vorrei chiederle: qual è il suo sogno per la Bielorussia?
Io vorrei... Scusi, mi sono commossa.
Prego.
Vorrei che Lukashenko se ne andasse e ci lasciasse in pace. Io vorrei che i miei connazionali non venissero più arrestati, picchiati e violentati. Io vorrei che queste violenze finisse al più presto.
Bene, mi sembra che non ci sia altro da aggiungere. Grazie Caterina Ziuziuk per questa sua testimonianza qui oggi a Radio Tremondo, e adesso voltiamo pagina.
It's taken tremendous bravery by the president of Serbia and the president of Kosovo, who are with me today, two highly respected people, to embark on these talks and to come to Washington to finalize these commitments. By doing so, they've made their countries, the Balkans, really an incredible area of some of the most beautiful land in the world. But they've made the world safer. I look forward to seeing Serbia and Kosovo prosper.
Ecco, sentite la voce, notissima del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, venerdì scorso alla cerimonia ufficiale della firma di questo accordo da lui definito storico di normalizzazione economica tra il presidente della Repubblica di Serbia e il primo ministro del Kosovo. Noi per parlare di questo accordo siamo collegati con Giorgio Fruscione, analista dell'ISPI, Istituto di Politica Internazionale, esperto di Balcani ed Europa Centrale. Buongiorno Fruscione.
Buongiorno a tutti.
Allora Giorgio Fruscione, dietro l'enfasi di Trump c'è qualche sostanza in questo accordo? È un accordo storico o in realtà, come lei stesso ha scritto su ISPI Online, è in realtà un non accordo?
Non è un accordo storico e non è nemmeno un accordo e non è nemmeno un insieme di accordi bilaterali, è semplicemente una lettera di intenti firmata singolarmente da Kosovo e Serbia nei confronti degli Stati Uniti. Questo per due motivi, uno formale e uno sostanziale. Dal punto di vista formale non c'è una firma congiunta tra le due parti, quindi diciamo proprio il protocollo della diplomazia è abbastanza bizzarro, direi, per cui sì. Il Kosovo ha firmato un documento, la Serbia un altro, questo documento è identico per entrambe le parti, ma allo stesso tempo gli Stati Uniti non hanno controfirmato, quindi per questo io lo definisco una lettera di intenti. Da un punto di vista invece appunto sostanziale, Non è un accordo perché era stato presentato come accordo di normalizzazione economica, però al suo interno contiene quella che io ho definito un'insalata di impegni, perché mette insieme diverse cose che hanno poco a che fare tra di loro e soprattutto che non porteranno, a mio avviso, un beneficio diretto né per i due paesi né per la stabilità nella regione balcanica. A titolo di esempio metto che va detto che all'interno, tra i vari punti, è stata messa la lotta a livello internazionale contro la criminalizzazione dell'omosessualità. È un fine altissimo sicuramente, ma non si capisce cosa questo c'entri con la normalizzazione economica tra i due paesi e come i due paesi possano raggiungere tale obiettivo, ecco. Quindi non è un accordo né dal punto di vista formale né sostanziale.
Ecco, l'impressione quasi è che quella che il presidente del serbo Vucic e il primo ministro kosovaro Oti fossero quasi due turisti per caso, no? un po' a Washington. Era anche una situazione strana nella logistica, nei gesti, e ha colpito molto, è diventata virale, come si dice, la reazione del presidente serbo Vucic quando Trump ha annunciato il trasferimento dell'ambasciata serba a Gerusalemme, no? Era visibile la sorpresa di Vucic, che forse non aveva letto quel documento fino in fondo, è così?
Sì, diciamo che questa è forse la parte più interessante dell'incontro di venerdì alla Casa Bianca, cioè le reazioni e l'insieme di gaff, brutte figure da parte di tutti e tre, direi, e quindi sì, anche la reazione che è diventata subito virale di Vucic mentre il presidente Trump annuncia che la Serbia sposterà l'ambasciata serba da Tel Aviv a Gerusalemme. Se veramente succederà, sarà il primo paese europeo a farlo. Vucic, che sicuramente stupido non è, era probabilmente ignaro della cosa, ma era consapevole che ieri mattina invece sarebbe andato a Bruxelles, dove gli ufficiali dell'Unione Europea gli hanno detto che l'Unione Europea ha una posizione ben definita sulle questioni israelo-palestinesi e che quindi non ci sono e non si possono permettere spostamenti di ambasciate a Gerusalemme, ed è uno di quei criteri a cui la Serbia, da paese che ambisce all'Unione Europea, deve adeguarsi. Quindi probabilmente la reazione è dovuta anche a quello.
Ecco, probabilmente i due invitati alla Casa Bianca sono stati un po' vittime della fretta, dell'enfasi di Trump, anche ricordiamo in campagna elettorale evidentemente vuole esibire questi risultati di fronte alla comunità internazionale, un incontro anche evidentemente preparato male.
Sicuramente diciamo tanta scena e poca sostanza, un po' come mi permette adesso di andare un po' oltre, come quando si parla di vaccino senza avere però un reale riscontro scientifico, giusto appunto per vantarlo in campagna elettorale. Ed è la stessa logica che ha spinto a organizzare un po' anche in fretta e furia questo incontro con il primo ministro kosovaro e il presidente serbo. E sostanzialmente hanno ripetuto gli unici punti che possono dare un contributo alla normalizzazione dei rapporti tra i due paesi, cose già dette o comunque cose non nuove, e quindi ecco di nuovo molta scena e poca sostanza, poco progresso reale nella riconciliazione tra i due paesi.
Ecco, Giorgio Fruscione poco fa ricordava appunto che il presidente Vucic, il presidente serbo, è andato a Bruxelles per una nuova serie di negoziati con l'Unione Europea, no? Perché per l'ingresso della Serbia nell'Unione Europea. Ecco, come stanno procedendo questi negoziati, al di là del caso evocato del trasferimento dell'ambasciata serba a Gerusalemme? Quali sono i principali punti sul tavolo in questa trattativa con l'Unione Europea?
Allora, il dialogo con l'Unione Europea, che è a mio avviso l'unico vero processo di normalizzazione dei rapporti per come lo conosciamo dal 2013, procede purtroppo a rilento, e diciamo questa dinamica troppo debole è quella che ha di fatto permesso questa intromissione della diplomazia statunitense in questo dossier delicatissimo, che è sicuramente la chiave per sbloccare e per garantire una stabilità in tutta la regione balcanica. quindi un processo che procede a rilento e che ha sicuramente meno visibilità di quello che hanno provato a fare gli Stati Uniti tra i due paesi. Il dossier rimane delicato perché di fatto è stato riaperto dopo uno stop lungo un anno e mezzo per via delle imposizioni di dazi al 100% volute da Pristina contro le merci della Serbia, e quindi diciamo è di nuovo un punto di inizio dopo lunghe negoziazioni che di fatto hanno portato a poco. Una delle chiavi di volta su cui Pristina continua a insistere è quello della liberalizzazione dei visti, che ricordiamolo diciamo non è garantita solo ai cittadini del Kosovo, mentre invece tutti gli altri paesi, tutti gli altri cittadini degli altri paesi della regione possono viaggiare in Unione Europea senza necessità di visto. Quindi quello lì secondo me potrà essere uno dei veri diciamo momenti di rottura rispetto all'impasse nella mediazione del dialogo tra i due paesi.
Ecco, Fruscione, abbiamo visto insomma che Trump sta giocando la sua partita nei Balcani, ovviamente anche con una certa approssimazione e confusione. E Mosca invece, la Russia è nel gioco, come si sta muovendo nell'area balcanica in questo momento?
Ma come sappiamo c'è un forte legame politico, un'alleanza politica tra Belgrado e Mosca sul non riconoscere l'indipendenza del Kosovo. Tuttavia negli ultimi mesi, io diciamo approssimativamente direi dall'inizio della crisi dovuta alla pandemia, ma anche un po' prima per via di alcuni scandali, di alcune inchieste che hanno portato alla luce delle trame scure, il legame si è fatto, come dire, questa alleanza fraterna si è fatta meno evidente, meno ostentata anche. E proprio in occasione del meeting di venerdì, la portavoce del Ministero degli Affari russo, Maria Zakharova, ha fatto un post a dir poco, diciamo, assurdo, eclatante, paragonando il presidente Vučić, cioè il modo in cui era seduto di fronte al presidente Trump, alla famosa scena di Sharon Stone in Basic Instinct, consigliando quindi al presidente Vučić di sedersi in quel modo lì. Quindi un attacco irriverente e diretto che poi è stato, diciamo, come dire, ridimensionato con una parziale smentita, però che secondo me è un segnale di quello che di quella che può essere la reazione di Mosca qualora Vučić decidesse di orientarsi definitivamente verso una delle due parti.
Ecco, l'ultima domanda è: Vučić invece, rispetto all'opinione pubblica interna, è apparso anche lui in qualche modo un po' succube, quasi umiliato da questa visita da Trump?
Io credo che al momento Vučić non abbia nulla da temere per quel che riguarda il consenso a livello interno. Di fatto ha un controllo totale su tutti i media del paese, quindi probabilmente quelle che sono state delle brutte figure, le umiliazioni subite a livello diplomatico non sono state nemmeno riportate o riportate in modo non corretto. Quindi non credo che questo incontro alla Casa Bianca possa scalfire quella che è una popolarità forzata e altissima.
Ancora salda, insomma, del presidente Vučić. Grazie a Giorgio Fruscione, analista dell'ISPI, esperto di Balcani d'Europa Centrale, per essere stato qui con noi oggi a Radio Tremondo. Si chiude qui questa nostra puntata. Radio Tremondo torna domani alle 6:50 con la rassegna stampa internazionale e alle 11 con il nostro approfondimento. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.